un altro pianeta.
Lo stecco del ghiacciolo in legno da foreste certificate, gli scarti alimentari che diventano mangime animale, impianti di cotrigenerazione nell'industria della pasta per l'autoproduzione di energia elettrica, termica e frigorifera. Tutto questo insieme significa 270.000 metri cubi di acqua risparmiati, 69 milioni di chili in meno di emissioni di CO2, 19 milioni e mezzo di chili di rifiuti recuperati. A misurare l'impegno nella sostenibilità del settore dolciario e pastario italiano tra il 2013 e il 2019 è Unione Italiana Food, l'associazione che riunisce 450 aziende dell'agroalimentare.
Eccoci qua, insomma, lo avete sentito, sicuramente la produzione alimentare impatta sull'ambiente, ma ci sono anche delle strategie messe in campo per evitare il peso, no? Il peso ambientale.
Certo.
Negli ultimi anni si è fatto e si sta facendo molto. Noi iniziamo col dire che Unione Italiana Food racchiude molte associazioni di categoria del comparto alimentare e rappresenta e tutela il Made in Italy in casa e all'estero. Questa mattina però vogliamo parlarvi di questi provvedimenti messi in campo per tutelare l'ambiente.
E lo allora facciamo, lo chiediamo a chi?
Con il direttore generale di Unione Italiana Food, Mario Piccialuti. Benvenuto, dottore.
Buongiorno.
Ben trovate a voi, buongiorno.
Eccoci, allora direttore, lo abbiamo sentito già da questo contributo audio, insomma, del rapporto di sostenibilità 2020 emerge che in 7 anni il settore pasta e dolci, poi ci spiegherà lei perché ci siamo focalizzati proprio su questo settore, ha tagliato 69 milioni di chili di CO2. Ecco, come si è arrivati a questo risultato e quali sono gli altri ambiti presi in esame e con quali percentuali?
Si è arrivati al risultato con attività, diciamo, di investimento da parte delle nostre aziende. I settori sono quelli del dolce e della pasta perché inizialmente il primo rapporto è stato fatto nel 2013. All'epoca l'associazione era solo focalizzata sull'industria dolciaria e pastaria. Poi nel 2019, con l'aggregazione con altre merceologie, siamo diventati quella realtà che lei ha descritto. E nel 2013 abbiamo provato a fare questo esercizio con spirito pioneristico. Perché? Perché si parlava di sostenibilità, molte aziende avevano già i loro rapporti di sostenibilità, ma non esisteva una messa comune da parte delle grandi aziende. Noi abbiamo provato a stimolare questo confronto, è stato raccolto molto favorevolmente e quindi abbiamo fatto in modo che da grandi aziende che rappresentano 36 stabilimenti, oltre 20 miliardi di fatturato, si potessero condividere degli obiettivi. Questi obiettivi sono stati condivisi, sono stati fissati già nel 2013 e quindi poi a distanza di 7 anni, nel 2020, abbiamo iniziato a contare i risultati che sono stati raggiunti. I risultati che sono stati raggiunti sono risultati computabili, nel senso che quello che è stato ricordato nel messaggio audio è che ci siamo prefissati degli obiettivi in termini di riduzione di acqua,
sì,
di approvvigionamento di elettricità da fonti rinnovabili e quindi energia utilizzata per i processi di produzione, di riduzione dei rifiuti. Ecco, per dare dei numeri, quando si parla di riduzione di rifiuti, quindi 19.500.000 chili di rifiuti recuperati corrispondono praticamente ai rifiuti che sono prodotti mediamente da un comune di 39.000 abitanti. Per quanto riguarda l'acqua, 270.000 metri cubi che sono stati risparmiati significa riempire due anfiteatri flavi. Allora, diamo questi numeri per dire che ci sono stati
direttore.
Sì, rende l'idea e sono stati dei parametri però misurabili e misurati effettivamente.
Certo.
Un'altra cosa molto importante è quella della misurazione, avete parlato di impianti di cogenerazione o addirittura trigenerazione, cioè tutte le nostre aziende da tempo ormai utilizzano più semplicemente di altre fonti quella della fotovoltaico, però fondamentalmente alcune realtà hanno addirittura nel settore del cacao e del cioccolato, sono arrivate ad autoprodursi energia elettrica al 100% del loro fabbisogno e questi sono dei risultati unici e considerato che sono stati fatti a livello di insieme, cioè di associazione, come ci disse all'epoca il ministro Galletti, è stato il primo esempio di un'associazione, cioè di un insieme di impresa a prefissare, a definire ed elaborare quelli che sono obiettivi di un rapporto di sostenibilità congiunto.
Direttore, lo ricordava lei prima, no? Che il primo rapporto di sostenibilità è datato 2013, dunque questo che avete fatto adesso è il secondo. Come nasce? In parte, insomma, ce l'ha spiegato, però vogliamo un po' entrare nella tematica. Come nasce l'esigenza di stilare un rapporto legato alla sostenibilità? Cioè, come vi è venuto in mente?
È venuto in mente perché la sostenibilità ormai se ne parla molto, se ne parla anche scoprendo che la sostenibilità deve essere declinata non solo in campo ambientale, ecologico, ma anche tenendo conto di quelle che sono le implicazioni economiche e sociali.
Cioè, è un'esigenza.
Per essere onesti, sì, però per essere onesti, la sostenibilità non è stata inventata ieri, risale al 1980, più precisamente nell'87 è stato adottato la prima volta questo termine in un rapporto presentato a Stoccolma che si chiamava proprio Our Common Future, quindi già vedevano gli scienziati verso un domani. E questa sostenibilità è definita tecnicamente dalla scienza e dagli economisti come la capacità di assicurare alle generazioni presenti la capacità di soddisfare appunto i propri bisogni, senza però in questo precludere la possibilità alle generazioni future di soddisfare quelli che saranno i loro bisogni. Quindi noi dobbiamo considerare una cosa: il settore alimentare è il settore inteso come sistema alimentare globale, non parliamo evidentemente dell'Italia, ma i sistemi alimentari globali intesi come produzione delle materie prime agricole, trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari finiti, distribuzione degli stessi e commercializzazione e consumo infine da parte del consumatore. Ecco, tutto questo, se
tutta la filiera
insieme,
insomma, Piccioluti.
Tutta questa filiera, tutto questo sistema alimentare globale incide da solo per il 37% nel totale delle emissioni di gas serra e addirittura assorbe il 92% a livello globale di quelle che sono le disponibilità di acqua dolce, acqua potabile. Capite bene che il sistema alimentare deve far qualcosa e lo deve far subito. Noi siamo partiti in modo un po' pionieristico perché siamo partiti già 20 anni fa cercando sempre di mettere insieme le aziende e di analizzare quello che è specifico della produzione industriale alimentare o in generale della produzione alimentare, vale a dire come è possibile ridurre gli scarti della lavorazione alimentare, quelli che sono tecnicamente chiamati i sottoprodotti della lavorazione alimentare. Sono praticamente quegli sfridi di lavorazione che durante una preparazione domestica si verificano. Allora, in quel caso abbiamo elaborato con l'aiuto di esperti delle linee guida, abbiamo messo tutte le nostre aziende intorno al tavolo per capire le diverse tipologie di sottoprodotti e abbiamo provato a stabilire qui delle regole di buonsenso per limitare la realizzazione, il prodursi di questi scarti di lavorazione. E quindi laddove era possibile, igienicamente parlando, gli impasti venivano riutilizzati negli impasti e si ricominciava dalla linea di produzione, laddove non possibile, magari uno sfrido di lavorazione che cade dalla nastro, dalla linea, va per terra, veniva impiegato e destinato a quella che è l'alimentazione mangimistica. Ecco, in questo modo il rifiuto tal quale si riduce in termini proprio percentuali.
Insomma, come dicono le nonne, non si butta niente, che poi
ma è, così,
è fondamentale.
Non si butta nulla e si rimette in quella che adesso è diventato quasi uno slogan, la dire un concetto di economia circolare. L'economia circolare richiesta dall'Europa nel New Green Deal significa che io da un'economia lineare dove realizzo un prodotto e guardo semplicemente avanti, adesso realizzo un prodotto e con responsabilità mia di produttore devo sapere che tipo di rimissione quel prodotto nella sua vita può avere affinché si riduca sempre di più al minimo quello che è uno scarto e possa impattare sull'ambiente.
Bene, direttore, si sono conclusi da poco G20 e COP26, i propositi sono ambiziosi, li abbiamo analizzati più volte anche in questa trasmissione specifica. Quali sono le iniziative che Unione Italiana Food, coinvolgendo i marchi ad essa associati, insomma Unione Italiana Food è diventata veramente una grande casa, ecco, quali sono le iniziative che intendete mettere in campo per la tutela ambientale?
La tutela ambientale stiamo lavorando veramente in tanti risvolti, al punto tale che ormai è stata adottata dalla nostra assemblea, dal Consiglio generale, lo sviluppo, cioè la crescita sostenibile, è stata inclusa tra le principali missioni strategiche della nostra associazione. Il vantaggio di questa famiglia associativa è che racchiude grandissime aziende, oltre 30 di dimensione sovranazionale, grandissimi marchi di imprese italiane, abbiamo anche medie e piccolissime imprese. Ecco, tutto questo è in grado di generare praticamente una cultura, un circolo virtuoso di cultura imprenditoriale della sostenibilità. E quindi noi vogliamo continuare a lavorare, stiamo ad esempio lavorando ad un progetto europeo di Life Magis che ha lo scopo proprio di poter misurare, valorizzare l'attività della produzione nel suo complesso, misurare quella che è l'impronta ambientale e cercare di comunicare questa cosa. Lo stiamo facendo per molte merceologie, abbiamo fatto delle altre linee guida oltre quelle dei sottoprodotti che le dicevo, proprio per l'efficientamento energetico in collaborazione con l'Enea. Abbiamo numerose attività di studio con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, cioè cerchiamo di collaborare con tutte quelle istituzioni esterne che, avvalendosi della forza delle grandi industrie che noi abbiamo, possa effettivamente portare lungo tutta l'associazione, tutta la nostra dimensione, anche le più piccole aziende, verso un circolo virtuoso che ci consenta di realizzare degli obiettivi, soprattutto in termini di impatto ambientale. Dobbiamo però tener conto di una cosa: l'ambiente, come dicevo prima, non è una variabile indipendente, si lega necessariamente per lo sviluppo della società alla salute umana e si lega quindi all'aspetto sociale oltre che economico. Il settore alimentare, oltre ad impattare di più in emissioni di gas serra, ha una responsabilità etica. Ci sono delle aree del paese, del mondo, che ancora sono sottosviluppate e non hanno accesso al cibo, altre aree del globo che hanno un eccesso di accesso al cibo e questo determina anche scarti alimentari. Certo. Quindi il futuro è quello di riequilibrare questa situazione, questi squilibri, e consentire uno sviluppo climatico che però tenga conto dei bisogni primari della popolazione.
Chiarissimo. Direttore, visione d'insieme, volontà, anche impegno, no? Sono tra gli ingredienti principali per scegliere la sostenibilità. Ma quali sono le maggiori difficoltà che incontrano poi effettivamente le aziende per una produzione il più possibile green?
Le difficoltà sono di ogni genere. Allora, andare verso una diciamo produzione green al 100% è complicato. Le ho fatto l'esempio di alcuni esempi virtuosi di alcune realtà industriali che sono arrivate ad un autoapprovvigionamento, no? Di energia termica, di refrigerazione. Noi rappresentiamo ad esempio anche industrie che producono a temperatura fredda, quindi surgelati e gelati, e poi di approvvigionamento termico, quindi energia elettrica, refrigerazione e energia termica. Ecco, per far questo significa innanzitutto investire. Considerare una cosa, le realtà industriali associate rappresentano settori che realizzano fatturato di oltre 40 miliardi, normalmente 3 miliardi all'anno, quindi una buona quota di questo fatturato complessivo viene utilizzato da tutte le merceologie industriali che rappresentiamo proprio per ricerca e innovazione. Gran parte di queste risorse sono destinate proprio al miglioramento energetico, all'efficientamento e quindi ad un miglioramento delle condizioni ambientali di produzione. Questa può essere una prima difficoltà. Una seconda difficoltà è quella legata al territorio, perché tutto questo processo di miglioramento deve tener conto in primis della comunità locale in cui si insedia lo stabilimento produttivo. Ora, grazie all'accesso alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si svilupperanno molti progetti in tal senso. E poi, come dicevo, bisogna tener conto tuttavia che il prodotto alimentare, per funzionare, deve essere un prodotto di assoluta qualità igienico-sanitaria, di qualità organolettica, quindi deve piacere, deve sì essere sostenibile, ma deve essere accessibile. Il buono dell'industria di qualità è quello di poter garantire a tutti i consumatori in tutte le parti del nostro paese e anche all'estero un prodotto che sia obiettivamente accessibile, quindi la miglior qualità al miglior prezzo possibile. Ecco, queste sono delle componenti dalle quali non possiamo prescindere. Se le mettiamo tutte sul tavolo, possiamo capire molto agevolmente quali possono essere le difficoltà da parte anche di aziende brave, virtuose e strutturate di migliorare in termini ambientali, tenendo però tutto conto quello che abbiamo detto.
Bene, allora noi vi ringraziamo per questo impegno, perché insomma dietro la parola sostenibilità c'è davvero un mondo,
c'è un gran lavoro
e lei insomma ce l'ha delineato nel dettaglio. Allora noi ringraziamo il direttore Mario Piccialuti, lo ricordiamo direttore generale dell'Unione Italiana Food, per essere stato con noi e per avere a cuore quindi anche l'ambiente. Le auguriamo
buona vita su questo pianeta.
Grazie e a presto.
Grazie.
Direttore,
anche a voi, arrivederci e buon lavoro.